Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Bene, noi facciamo gli auguri a tutti coloro che chiamano, portano il nome di Bartolomeo. Io ne conosco uno, sono un po' rari, però c'è qualcuno. Allora, Bartolomeo che sta a San Giovanni Rotondo. Bene, iniziamo subito con la nostra consueta riparazione. Con il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando
Ti domando
perdono per
perdono
tutti
per tutti
quelli che
quelli
non
che non
credono, non
credono, non
adorano, non
adorano, non
sperano e
sperano
non
e
ti
non
amano.
ti amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo
Figliolo
e
e
Spirito
Spirito Santo,
Santo, io vi
io vi
adoro
adoro profondamente,
profondamente e vi
vi
offro il
offro
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima,
divinità
divinità
di Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in
presente in
tutti i
tutti i
tabernacoli
tabernacoli
del
del
mondo.
mondo.
In
In
riparazione degli
riparazione degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui
con cui
egli
egli
medesimo è
medesimo è
sceso, e per i
per i
meriti
meriti
infiniti
infiniti
del suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore
e del
del
cuore
cuore
immacolato
immacolato
e adorato di
adorato di
Maria,
Maria,
io vi domando
Maria,
la conversione dei
conversione mia e di
poveri
tutti i poveri
peccatori.
peccatori.
Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo qui presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo
Ti amo
sopra ogni
sopra ogni
cosa e
cosa,
ti
ti
desidero
desidero
nell'anima.
nell'anima.
Ancora non posso riceverti
Sacramentalmente.
sacramentalmente. Ti
E
prego, vieni a tutti i miei spiritualmente
spiritualmente
nel mio
nel mio
povero
povero
cuore.
cuore.
Come è già venuto, io ti
Ti
abbraccio, ti
abbraccio, ti
ringrazio,
ringrazio
tutto
e
mi
tutto
unisco a
mi
te.
unisco a te.
Oh mio
Promesso,
Signore, che
Signore,
non
che
abbia
non abbia
mai a
mai
separarmi da
separarmi da
te,
te
con
con
il
il peccato.
peccato. Bene, allora. Oggi è San Bartolomeo e c'è una parolina che poi naturalmente ci saranno tutte le parole da meditare, ma c'è una parola rivelatrice di tante altre cose, no? E quando Gesù vede Bartolomeo, dice: ecco un israelita nel quale non vi è inganno, eh? Cioè non c'è falsità, non c'è falsità, mi sembra che dica. Quindi, allora, praticamente sulla parola falsità, che uno la usa, però poi evapora e rimane lì la falsità. Allora la falsità. Diciamo che deriva, diciamo, da ciò che è falso, cioè da ciò che non è vero, deriva da colui che è la fonte della falsità, cioè praticamente il falsario, che è il demonio. Vedete che come ha aperto bocca, per modo di dire, per dire qualcosa aveva, subito il falsario, cui c'è falsità, ecco, ha ingannato. Allora, questo dato, per esempio, l'uomo cristiano umile e intelligente, direi anche intelligente, no? Dovrebbe dire: se la mia madre Eva, ecco, che era in stato di grazia, per cui non aveva ancora peccato, è caduta in una trappola che riguarda proprio la falsità, immaginarsi io, che sono figlio di Eva, vero, che è caduta perché sono infettato dal peccato originale. Tu pensa come io devo fare la guardia alla verità tutta intera senza che entri uno spiffero di falsità. Ecco, diciamo, mettiamo, diciamo come un quadro, no? Avessi una lavagna. Diciamo, facciamo i vari disegnini, vero, e mostriamo da dove arriva e dove è diretta. Allora, se io so che sono soggetto, che sono facile a cadere nella della trappola del falsario con le sue falsità, è chiaro che devo essere super prudente. Ed ecco perché Gesù mi dice: neanche una virgola si sposta, perché se uno vi sposta una virgola vuol dire che è un falso, che è soggetto al falsario. Pensa che cosa sto dicendo, eh? State attenti. Aprite bene le orecchie e diciamo chiedete allo Spirito Santo che illumini bene anche l'intelligenza, né? Allora, capite il percorso? Oggigiorno noi invece abbiamo la bocca spalancata per, diciamo, per ingerire e digerire falsità a gogò, cioè in quantità. Ma tu pensa, no? Dico, è uno schemino, diciamo, che ho speso poche parole, no? Ma già ha rivelato un putiferio di disastri in atto, proprio perché questo schemino non ce l'ha in testa nessuno o pochi, neanche quelli che dovrebbero averlo. Allora, pensate un po' che voi pensate il pastore, per esempio, il pastore, voi vedete che c'ha il bastone pastorale, no? Che non è che una decorazione liturgica, no? Ecco, questo bastone è. Diciamo che il pastore, secondo voi cosa gli serve? Non è uno stuzzicadente, vero? È un bastone. E questo bastone a cosa serve? Ma diciamo che può servire anche per qualche pecora, ma soprattutto per bastonare i lupi, giusto? Bene, sono, diciamo, i lupi sono quelli che sbranano le pecore. Ora, se io sono pastore, difendo le pecore e batto e picchio, diciamo, i lupi, i quali le bastonate le sentono, anche se fanno, gridano un po', ma diciamo se vedono che c'è il pastore che dà di quelle mazzate, diciamo che sanno già che le prenderanno, perché il pastore difende le pecore, no? C'ha anche i cani pastori, e anche i cani pastori non perdonano. Quando arriva un lupo è guerra. Noi invece, quando arriva il lupo, sapete cosa facciamo? Noi bastoniamo le pecore e accarezziamo i lupi. Pensa dove siamo arrivati, il falsario ci ha fatti fessi, ma no, con la F minuscola, cioè tutto maiuscolo, evidenziato con tutti i colori che volete voi, no? Così sta succedendo. Allora, falsità. Tu, cristiano, io adesso metto tutti i puntini perché mi verrebbe da dare qualche titolo che non è onorifico, ma è proprio di disonore, di vergogna. Tu vai a far la comunione e il Signore non può dire: ecco uno nel quale non c'è falsità, perché tu dei comandamenti di Dio, vero, non te ne importa niente, addirittura manco li conosci. Cioè, non sei nella verità, tu non hai la lampada ai tuoi passi per vedere dove metti i piedi, cioè l'anima tua. Ecco, tu proprio non sei interessato, per cui il nemico sa che sei ignorante e ti fa dire, ti fa pensare quello che vuoi, e se quello che te lo dice è simpatico, tu ci credi. Invece deve essere antipatico, perché è contro le tue abitudini, per cui diciamo i profeti sono morti ammazzati tutti quanti perché hanno detto la verità e il popolo non li ha sopportati. E allora chi dice la verità nel nome del Signore, oracolo del Signore, tu devi morire, perché tu disturbi, ecco, l'opera del falsario che io apprezzo perché è simpatico. Tu invece sei un antipatico perché continui a dire le cose che a me non piacciono. Allora, il falsario ti dice: cosa ti piace a te? Essere quadrupede? Ma guarda, anche i quadrupedi sono creature di Dio, per cui tu puoi fare il quadrupede. Ma non è vero neanche questo, perché per esempio il quadrupede non fa peccati, no? Invece tu, si dice quadrupede per intendere che sei, da uomo sei diventato un animale, no? Che vivi male la tua vita, ecco, interiore. Ebbene, però A questo proposito, perché diciamo ciò, come dire, prurito riguardo alla lettura dell'altro ieri, no? Che il profeta Ezechiele parla proprio dei pastori, naturalmente stai tranquillo che nessuno parlerà dei pastori, e il profeta Ezechiele, mandato da Dio, parla dei pastori, bene, anche noi vogliamo parlare dei pastori. E qui Anna, se tu sei così disponibile, no?
Certo.
Leggi il pastore, cioè e cosa dice il divin pastore ai pastori che non fanno il loro dovere? Scusa, io devo saperlo. Se il mio pastore mi racconta una cosa che è contraria a quella che ha insegnato Gesù Cristo, per me è un mercenario, non è più un pastore, perché vuol dire che deve andare d'accordo, non lo so, io con i massoni, con i politici, deve andare d'accordo con la finanza, con chi deve andare d'accordo, per cui non è più sincero e non usa il bastone, deve dire no, io devo proteggere dal falsario le mie pecore. Ecco, se lui, diciamo, non mi protegge più, mi dispiace, io pregherò per la tua conversione, però quello che tu dici io non posso farlo, perché tu mi comandi di fare una cosa che Gesù Cristo mi ha invitato a fare il contrario.
Certo.
Bene, Anna,
ecco,
prova a leggere.
Allora, sì, dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e riferisci ai pastori. Così dice il Signore Dio: guai ai pastori di Israele, che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse, non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche. Sono sbandate, vanno errando le mie pecore su tutti i monti e su ogni colle elevato. Le mie pecore si disperdono su tutto il territorio del paese, nessuno va in cerca di loro e se ne cura. Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il pasto di ogni bestia selvatica per colpa del pastore, e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge, hanno pasciuto se stessi senza aver cura del mio gregge. Udite, quindi, pastori, la parola del Signore. Così dice il Signore Dio: eccomi contro i pastori. A loro chiederò conto del mio gregge e non gli lascerò più pascolare il mio gregge. Così non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie pecore e non saranno più il loro pasto. Perché così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna.
Botte da orbi, come si suol dire, no? Più chiaro di così. Allora, voi dovete sapere, lo riferiscono i santi e i mistici, vero? Che l'inferno è lastricato di anime sacerdotali, di vescovi e di cardinali, purtroppo, anche perché i cristiani hanno pregato poco per loro, per cui non voglio soltanto puntare il dito verso coloro che non hanno fatto il loro dovere, ma il loro dovere devono fare anche i cristiani che, vedendo il pastore in pericolo, hanno pregato per la sua conversione, perché si liberi, ecco, da tutto ciò che è anticristo. Ora abbiamo pastori che danno scandalo diciamo, come in questi tempi si sente dire, ecco, allora questi qua, ecco, sono degli scellerati, è inutile che diciamo, sono pastori scellerati, però siccome il Signore è morto anche per loro, anzi loro lo fanno patire ancora di più, perché a chi è stato dato di più viene anche richiesto di più, allora sono stati strabenedetti con il dono della vocazione e loro si sono rivoltati e tradiscono come Giuda che poi si è impiccato, ecco, anche questi si impiccano praticamente perché vanno a finire nella dannazione eterna, se non si pentono e non chiedono scusa alle pecore per averle disperse. Allora, partiamo da qua, da qui la colpa è loro che hanno fatto il male ed è nostra perché non abbiamo fatto niente per salvarli, per offrire preghiere e sacrifici. Qui sulla bilancia mettiamo i pesi degli uni e i pesi degli altri. Ecco. Allora, questa lettura del profeta Ezechiele che andrebbe, diciamo meditata più volte all'anno, perché se qualcuno non ha ben capito bisogna che gli entri nella zucca, vero? Allora, mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele. Ma Ezechiele, ma tu sai che fine farai? Ma il Signore mi ha detto che devo profetizzare contro i pastori di Israele, profetizza e riferisce ai pastori, così dice il Signore Dio. Guai ai pastori di Israele che pascono se stessi, capite? Delle pecore non gliene importa niente o poco, sono solo capaci di fare discorsi a aria fritta che non dice nulla, deve colpire il falsario, tutto ciò che non è verità e dire guardate, io sono il vostro pastore, questa è la legge di Dio, non c'è la possibilità di modificarla, questa è e così sia. Siete voi, siamo noi che dobbiamo convertirci, non Dio che deve convertirsi ai nostri vizi e ai nostri disordini. Per cui deve parlare chiaro, sarà antipatico, però dirà, il Signore dirà, vedi, quello lì grida, ecco, grida a squarciagola. Del resto lui ha mandato Giovanni Battista prima della sua venuta, per cui come colui che prepara le vie al Signore, e ogni pastore deve preparare le vie al Signore e deve dire come Giovanni Battista che la scure è già posta ai piedi dell'albero, per cui state attenti, per cui voi non sapete né il giorno né l'ora, altro che ponti che cadono, qui di tutto succede, incidenti, morti improvvise, la scure è già posta ai piedi dell'albero, state attenti perché finite male, no? Ora, viene Padre Pio che spiega le cose come si deve e dicono che è rustico, che è duro, che è rozzo, che è vero, inchiodato sulla croce non dice le bugie. Ecco, questi bisognerebbe inchiodarli sulle croci, no? Tutti questi pastori che dicono cose che non sono vere e dalla croce inchiodati devono parlare. Voglio vedere cosa dicono una volta inchiodati sulla croce, non sui divani, sulla croce. Guai ai pastori di Israele che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge? Io non lo so. Questi hanno anche studiato teologia, la Bibbia, così. Io penso che quando un pastore legge queste cose qua dovrebbe veramente vestirsi di lana perché i brividi dovrebbero colpirli, altro che parlare di misericordia. La misericordia viene dopo la verità, perché non c'è misericordia senza verità, per cui chi non dice la verità non è misericordioso, è un imbroglione. Ma non pascolate il gregge, qui non lo pascolate, non lo portate a nutrirsi della verità, non è questione di erba qua, qui è questione di verità, per cui le pecore vengono portate in pascoli erbosi, vero, e ad acque tranquille, così è scritto bene, ma dov'è che li portate, sti povere pecore, dov'è che le avete portate? Alla bocca dell'inferno. Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Ah, dice, tu quanti parrocchiani hai scritti come battezzati nella tua parrocchia? 5.000. Quanti vengono a messa la domenica? 300. Gli altri 4.700 dove si sono cacciati? Ma tu devi almeno prendere le 300 e dire ore di adorazione, di preghiera, veglie notturne, aiutate il parroco, aiutatemi perché altre pecore vengano in chiesa, perché sono disperse. Sono passati i lupi di Geova, sono passati i mormoni, sono passati gli evangelisti, sono passati gli atei, sono passati tutti, né? Questi qua, ignoranti perché ignorano la verità, si sono fatti ingannare, si sono fatti sbranare dei lupi. Ma tu dove stai? A vedere la televisione? Perché devi essere aggiornato sulle cretinate che si dicono alla televisione. Pensa alle anime che ti ho assegnato, le devi portare in paradiso, se no non ci entri neanche tu, perché tu non hai fatto il pastore. Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite. Oggi c'è paura di parlare, ma scusate, abbiamo finito gli esercizi, Anna, vero? Martedì. Allora, tu hai sentito quando spiegavo, dico, guardate, quelle maniche, le allungate, vero, quei pantaloni, vero, vi coprite e vestitevi da cristiane, e così. Io l'ho detto chiaro e tondo e tutti l'hanno capito e al giro seguente erano tutte vestite. Invece qui, te magari dicono che bisogna cercare di essere un po' più, praticamente parli, ma la gente non cambia manco della virgola, perché devi dire, cioè uno deve sentirsi colpito, se si guarda dice quello ha parlato a me, per cui io devo cambiare, oppure devo andare a chiedere spiegazioni. Ma tu vai a fare la comunione, vero? Sei falso, sei un cristiano falso, no? Altro che se Gesù potesse dire in te, che vieni a comunicarti, vero? Non c'è falsità, perché quello che dici fai, non è che dici ma non fai, per cui sono contento, lieto di unirmi a te, perché in te non c'è falsità. Invece tu pensa quanti cristiani falsi, no? Che praticamente vanno a fare la comunione e inducono in tentazione con il loro modo di svestirsi quelli che li guardano. Sei un cristiano falso. Qui, curato le pecore inferme, fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Quando io trovo le anime, quelle che hanno combinato un sacco di guai, diciamo che le accarezzo, nel senso che gli faccio capire, dico, guarda, quello che è stato, no? Però il Signore è venuto a tirarti fuori dalle spine, e adesso ti amerà di un amore delicato, perché tu sei molto fragile, diciamo, hai preso un sacco di legnate dal demonio, per cui devi essere curata, lavata col vino e unta con l'olio, vero? Di modo che ti riprendi e poi diventerai una ottima cristiana, ecco, ad esempio della Santa Maria Maddalena. Ecco, non bisogna battere quelle lì, bisogna battere piuttosto i catechisti che insegnano l'errore, quelli là bisogna abbattere, no? Ecco, non quelli che sono caduti nel fosso. Bene. Non siete andati in cerca delle smarrite. Allora, mancano 4.700 anime alla mia parrocchia, ma tu vai a, cioè, i testimoni di Geova vanno a casa dei tuoi parrocchiani, ma tu non ci vai, però, e tu hai altro da fare. Non siete andati in cerca delle smarrite. Ma le avete guidate con crudeltà e violenza, Allora, queste qui in pratica sono state maltrattate dalla falsità, e diciamo, e addirittura violentate nella loro purezza, nel senso che tu pensa, se oggi i bambini vengono già corrotti da piccoli, e bisogna che il sacerdote gridi, il vescovo deve opporsi, deve veramente difendere, ecco, questi piccoli, questi agnelli. Invece non succede niente, non si insegna niente. Addirittura ai bambini si dice che l'inferno non esiste, o disgraziati. Per colpa del pastore si sono disperse, si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche, per forza, perché non sono tenute tutte insieme, ecco, dal pastore che ha quel bastone che deve usare per tenerle insieme. Sono sbandate, confusione di idee, predominio di ladri di verità, capite, Padre Pio? Sono sbandate. Vanno errando le mie pecore, quando le dice le cose, ma io queste cose non le ho mai sentite, ma sono giuste, ma perché non me le ha mai dette nessuno? Ah, grazie che me l'avete detto, è giusto, per cui cambierò modo, ma a me non mi ha detto nessuno, c'è il primo che mi dice queste cose. Vanno errando le mie pecore su tutti i monti e su ogni colle elevato, le mie pecore si disperdono su tutto il territorio del paese. E nessuno va in cerca di loro e se ne cura. La Madonna, che è la madre del Divin Pastore, per cui è la pastora per eccellenza, nel senso che va in cerca lei delle anime, è scesa a Fatima da 3 pastorelli, pensa un po', è andata, non è andata dai vescovi, la Madonna, anzi, Lucia dice che ha visto molte anime con sembianze episcopali finire all'inferno, no? È andata da 3 pastorelli a dire aiutatemi a fare i pastori, perché qui le anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che prega e si sacrifica per loro. Non prega e si sacrifica per loro. Allora dice, e nessuno va in cerca di loro e se ne cura. Vedi, da qui la Madonna cosa ha detto? Perché non c'è nessuno che se ne cura, per cui non si prega e non si offrono sacrifici per la salvezza delle anime perdute, che vanno perdute, perché nessuno, la Madonna ha detto con parole diverse, nessuno, ecco, perché nessuno prega e si sacrifica per loro. Ascoltate. Allora, del paese, e nessuno va in cerca di loro e se ne cura. Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore. Com'è vero che io vivo, e come vive l'oracolo del Signore, Dio, poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il pasto di ogni bestia selvatica, ma qui siamo anche pasto dei pastori, visto che ammazzano le pecore grasse, quelle virtuose vengono ammazzate, allora sono diventate pasto di ogni bestia selvatica, ma anche queste sono diventate bestie selvatiche per colpa del pastore, e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge, hanno pasciuto se stessi senza cura del mio gregge, voglio andare d'accordo con i politici, voglio andare d'accordo con i comunisti, perché abbiamo i cattocomunisti nelle parrocchie. Adesso vogliono far saltare il governo, pregate per questo governo, perché questi sciagurati, no, dico non questi del governo, ma quelli che hanno combinato la distruzione, compresi i cattocomunisti, stanno cercando di far saltare il governo. Preghiamo per questi qua che vogliono liberarci, che vogliono fare ordine, è vero? Per cui vedete, ecco, e abbiamo addirittura i pastori delle pecore, no, che vanno d'accordo con coloro che vogliono distruggerci. Udite quindi, pastori, la parola del Signore. Così dice il Signore Dio, eccomi, contro i pastori. A loro chiederò conto del mio gregge e non li lascerò più pascolare il mio gregge, così non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie, pensa, di bocca le mie pecore. Per cui questi, le pecore, se le sbranano. Ora noi abbiamo le pecore buone sbranate in questo nostro momento, no? E vediamo che si accarezzano i lupi, Capite? E se sbranano le pecore, ma vedete la parola di Dio come lampada ai nostri passi, dice di loro le mie pecore, e non saranno più il loro pasto, perché così dice il Signore, ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Capite? Allora, questa lettura qua, quando capita, sta tranquillo che non la commenta nessuno, non la commenta nessuno, perché altrimenti uno si tira la zappa sui piedi, allora è meglio parlare di altre cose, no? Però mi sembra un'ingiustizia, poiché il Signore ha parlato, e così dice il Signore ha parlato, riferisci ai miei pastori, diciamo, noi siamo pecore che dobbiamo gridare come Giovanni Battista e dire non ti è lecito andare con la moglie di tuo fratello, no? Chi sono io per giudicare, capito? Perché se no Giovanni Battista avrebbe ancora la testa attaccata al collo, invece gliel'hanno staccata perché ha detto non ti è lecito, capite? Ecco, e la scura è già posta ai piedi anche degli eretici, è posta la scura ai piedi anche di loro. Allora, dobbiamo pregare per loro, ecco, perché si ravvedano, perché non sanno che andranno a finire tra le fiamme, perché hanno disperso le pecore, mi dovranno rendere conto delle pecore che gli ho affidato il Signore. Dice, dove sono le pecore che ti ho affidato? E tu cosa rispondi? Cosa gli rispondi? Muto. Bene, adesso vai a piangere i tuoi peccati, perché dovevi piangerli già sulla terra. E avrei da leggervi qualche cosa, diciamo che il Signore a Pio XII gli ha detto, quel bastone che io ti ho dato serve anche per picchiare coloro che tentano di azzannare le pecore mie, no? Le pecore mie che io ti ho affidato, per cui quel bastone lo devi usare e gridare fortemente la verità, perché tu non sia uno al contrario di Bartolomeo, che in lui non c'è falsità. Pertanto vuol dire che dice la verità, vuol dire che non ha falsato la mia parola, non ha tolto addirittura pezzi di Vangelo, e addirittura se uno mi dice che non c'erano i registratori, ma lo metto in prigione quello lì, perché deve smettere di dar cattivo esempio e di disperdere le pecore. Ma pensate un po' che Don Dolindo, il Sant'Ufficio l'ha messo in prigione, no? Don Dolindo che è un santo, ma mettete in prigione questi briganti, no? Che se sbranano le pecore, e la gente che è ignorante non si rende conto che è manovrata da questi falsari, servi del falsario, non di Gesù Cristo, ma sono servi, sono pastori del falsario, sono i pastori del demonio, non di Gesù che è verità, ecco. Allora, Anna, adesso dice Claudio, preparati perché ti aspetterà qualcuno sotto casa col macete che ti tagliano la testa come Giovanni Battista. Non ha importanza, perché diciamo piuttosto che me la tagli Gesù Cristo, preferisco che sia qualcun altro.
Bravo, certo.
Perché quelli che vanno a finire all'inferno praticamente sono dei senza testa, no? Perché la testa l'avevano ma non l'hanno usata per servire il Signore.
Certo.
Adesso certo. Poi abbiamo, vedi, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, cioè non è che mi manca qualcosa, qui è scritto non manco di nulla, nulla vuol dire nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Ma dove sono questi? Dove sono questi? Il Signore sì, perché se tu leggi la parola del Signore, la mediti e dici Gesù mio, ma tu non sapevi più che cosa fare, non hai che cosa fare per venire a salvarmi. Diciamo che ti sei incarnato per venire a salvare uno che meritava l'inferno. Come faccio io a rinnegare te, oh mio Signore, che tu non hai rinnegato il tuo amore, sei venuto a salvarmi, per cui tu sei il mio pastore e quando te non manco di nulla, è San Francesco, mio Signore, mio Dio e mio tutto, per cui se è tutto non manco di nulla, perché Gesù è il mio pastore, su pascoli erbosi mi fa riposare. Mi fa riposare nella verità, mi fa riposare nella verità. Io non mi sto riposando perché praticamente qui sono in un letto di spine, di menzogne e di eresie, no? Ad acque tranquille mi conduce, ecco, l'acqua della grazia, rinfranca l'anima mia, mi dà coraggio, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. State attenti, mi guida per il giusto cammino, vuol dire che ci sono dei cammini che non sono giusti, sono cammini errati. Difatti la Madonna, come dice a Fatima, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro, che sarà il vostro sicuro rifugio, e via d'amore, via uno, via d'amore, giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura in mezzo a tutto questo tempo scellerato, non temo alcun male perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, per cui chiediamo al Signore che ci faccia venire l'appetito della parola di Dio. Davanti a me tu prepari una mensa, che fame di verità, ho fame di verità, ho fame di verità. Allora prepari una mensa di verità sotto gli occhi dei miei nemici falsari. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca, trabocca di gioia, di felicità, perché tu, o Signore, sei il mio pastore. Sì, bontà e fedeltà, non infedeltà, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, ma tu non sei fedele perché hai deviato, per cui sei un infedele e non ti può fare compagnia la bontà del Signore perché tu sei un infedele. E non avrai questa compagnia tutti i giorni della tua vita perché hai scelto l'infedeltà, per cui non puoi neanche fare la comunione, o infedele. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni, per i giorni eterni. Ecco. Allora vedete, la parola di Dio, ma cosa leggi? Ma cosa state leggendo? Ma avete capito quello che state leggendo? Ma avete capito quello che avete letto? Ma che cosa fate quando la parola, quando il Signore mi parla, tu che cosa fai? Ma che cosa fai quando il Signore parla? Ma cosa pensi tu quando il Signore parla? O distratto, che ti fai distrarre da tutti e da tutto, meno che ad essere attratto dal Signore. Gli angeli pendono dalle labbra del Verbo incarnato, pendono dalle labbra. Ecco, ma tu da che labbra pendi tu? Da che labbra pendi? Da quale attore? Da quale presentatore, da quale presentatrice, da quale politico pendi, asino, ma da che cosa pendi? Pendi dalle labbra del Signore, pendi, e non sarai deluso. Amen. Anna.
Sì, sono qua, sono senza parole.
Respiri ancora? Respiri.
Sì.
Allora,
sì.
Adesso io direi che chiediamo la pausa, certo, musicale, vero?
Sì.
Chiediamo la pausa musicale, ma sì, cosa bisogna fare? Io non lo so, non sono capace di essere diverso da come sono.
Ma non è possibile, Claudio.
Cioè, io ho conosciuto Padre Pio, no? Padre Pio che pagava i peccati, lui sapeva quanto costavano questi sciagurati che non pagano niente, capito? Come fanno loro a dire, ah, cosa vuoi che sia il Signore è misericordioso, sta attento. Tu devi cominciare a pagare per sentire la misericordia costa, nel senso che Gesù Cristo non è venuto a dire io sono misericordioso, è venuto a patire, l'abbiamo massacrato Gesù Cristo per pagare i nostri peccati, una parte, no, non è che li ha pagati tutti, perché vuole lasciare anche a noi di partecipare a questa offerta. La Madonna è la corredentrice. Allora, Padre Pio che sapeva cosa costava, perché ti diceva vattene scostumata, vattene spudorata? Se lui che parlava con Gesù e la Madonna, perché il problema è questo, lui diceva, voi dite che io sono severo, io quando confesso c'ho Gesù e la Madonna che guardano il penitente, allora lui che vedeva Gesù e la Madonna, misericordia, madre della divina misericordia, lui ti diceva vattene scostumata, vattene spudorata. Allora Gesù e la Madonna gli avrebbero detto: ma no, ma cosa fai, Padre Pio, ma cosa fai? No, invece gli ha detto: fai bene, fai bene. Sono quelli che non lo dicono che fanno male. Bene, allora chiediamo una pausa musicale.
Sì. Io ricordo agli ascoltatori il numero telefonico di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene, Anna.
Benissimo.
Allora, date da mangiare agli affamati, ma non panini, verità, perché non saremo ridotti così, è vero? Fame di giustizia, date da bere agli assetati, ma che storie! Praticamente ci siamo praticamente livellati al pensiero di coloro che non hanno la fede e pensiamo di risolvere il problema con i panini. Insomma, cosa devi fare? Anna, leggi pure.
Il Santo Vangelo di oggi, sì, passiamo, sì. Claudio, o vuoi che legga anche la prima lettura? No. C'è tempo?
Abbiamo letto
sì,
quell'altra.
Infatti, allora, passo direttamente al Santo Vangelo. Allora, l'Apostolo Filippo, avendo sperimentato la gioia dell'incontro personale con Gesù, non può fare a meno di comunicarlo all'amico Natanaele. Inizialmente, sentendo che il Messia proviene da Nazareth, questi si mostra scettico, sapendo dalle profezie delle scritture che il suo paese d'origine doveva essere invece Betlemme. Alla vista del maestro, però, ogni dubbio viene dissipato. Gesù mostra infatti di conoscerlo nell'intimo ed egli professa la sua fede nel Figlio di Dio. La conversione di ogni uomo può avvenire soltanto nell'incontro personale con Cristo. Dal Vangelo secondo San Giovanni, in quel tempo, Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè, nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazaret». Natanaele gli disse: «Da Nazaret può venire qualcosa di buono?» Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo». Ecco, passo a Don Dolindo alla lettura della sua meditazione. San Giovanni, capitolo 1, sono pagina 1639. È sulle rive del Giordano. Giovanni dava il battesimo della penitenza per rendere testimonianza a Gesù Cristo e preparare le anime al suo regno. È necessario approfondire questo tratto provvidenziale della sua vita e ricavarne le conseguenze. L'anima peccatrice ha un fitto velo innanzi alla mente che le impedisce di vedere la verità, ed il velo le è tirato dall'orgoglio. Sembrerebbe incredibile, eppure è vero. Più l'anima si degrada e più si inorgoglisce, presume di sé, reagisce al bene e rifiuta la verità. È un fatto che può controllarsi ogni momento e che ci fa vedere di quale natura il nostro orgoglio maledetto. I superuomini da strapazzo sono tutti avviliti da particolari miserie che tolgono loro la vista interiore e li rendono ripugnatamente presuntuosi. L'anima non può vedere se non si umilia. È come il miope che per affissare lontano deve impicciolire o socchiudere gli occhi affinché i raggi giungano a fuoco sulla retina. Il battesimo di San Giovanni era un atto di umiliazione e produceva nell'anima uno stato salutare che le rendeva meno difficile l'ascoltare l'annunzio dell'imminente redenzione e più facile di seguire un giorno il Redentore riconosciuto. L'anima andava a sottomettersi al messaggero di Dio, si riconosceva peccatrice, anelava la giustificazione, riceveva il battesimo di acqua e capiva che ci voleva ben altro per ottenere la pace completa della giustizia. Si suscitava in lei il desiderio della rinascita, sentiva ripugnanza al peccato, se ne voleva liberare ed era disposta a correre a colui che Giovanni, a bella posta e con profonda ragione, chiamò Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il fiume stesso, al quale accorrevano le turbe, aveva sì qualche cosa di mistico nel nome e nei ricordi storici, che orientavano l'anima verso Dio in una salutare umiliazione ed in una piena fiducia. Giordano fiume del giudizio, che mostra oricaccia il giudizio, discesa. Ricordava il giudizio di Dio che mostra la verità e ricaccia il falso giudizio della nostra mente, facendo discendere l'anima nelle profondità della coscienza, per giudicarsi ed umiliarsi. Le sue acque avevano qualche cosa che ricordava il fluire del tempo, perché passavano, passavano senza posa. Esse si arrestarono solo quando il popolo pellegrino dovette attraversare il letto del fiume, ed il ricordo di questo grande miracolo risuscitava nell'anima il concetto della potenza e della misericordia di Dio. Le promesse fatte dal Signore ai patriarchi rivivevano in quel ricordo e in quel concetto, ed il popolo sentiva più vivo il desiderio del Redentore. San Giovanni rendeva testimonianza principalmente con la sua vita al Redentore. La sua parola sarebbe stata vana senza la vita santa e penitente che conduceva. Battezzando, egli faceva quasi fluire con l'acqua il fascino del suo esempio e l'unzione della sua virtù, e suscitava nelle anime il desiderio del bene, umiliandone salutarmente l'orgoglio. Anche noi dobbiamo rendere testimonianza a Gesù ed essere in certo modo precursori della grazia di Dio nelle anime. Situati sulle rive vertiginose del tempo, discendiamo nelle profondità della nostra coscienza, giudicandoci per quello che siamo e ricacciando da noi i falsi giudizi del mondo. San Giovanni, stando con due dei suoi discepoli nel luogo stesso dove aveva additato Gesù quale agnello di Dio, cercava sempre occasione per eclissarsi e per orientare le anime verso il Redentore. Quando ecco lo vide passare e, mirandolo, disse nuovamente: «Ecco l'agnello di Dio». Lo disse per invitare i due discepoli a seguirlo. Essi, infatti, gli andarono appresso da lontano per raggiungerlo a casa e parlargli con maggiore intimità. Gesù Cristo, però, conoscendo già i loro desideri, si voltò e disse loro: «Che cercate voi?» Essi risposero, chiamandolo col nome affettuoso di «Maestro mio», «Rabbì», e gli domandarono dove abitasse per potergli parlare. Gesù li invitò a seguirlo dove era ospite, giacché non aveva un'abitazione propria. Stettero con lui tutto quel giorno e parlarono certamente del regno di Dio, e fu un momento di immensa gioia per il loro spirito. E San Giovanni, che certamente era uno dei due discepoli, nota l'ora di quella santa chiamata, l'ora decima, cioè circa le 4 di sera, che fu per la sua vita di decisiva importanza. Andrea, l'altro discepolo che seguì Gesù, si incontrò col proprio fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», e lo condusse da Gesù. Questi, fissandolo in volto e considerando la missione che voleva dargli di pietra fondamentale della Chiesa, gli disse: «Tu sei Simone, figlio di Giona, tu sarai chiamato Cefa, ossia Pietro». Giona è sincope di Giovanni ed era il modo come solevano chiamare il padre di Simone. Gesù lo chiama anch'egli così per mostrare che conosceva ogni cosa. Il giorno seguente Gesù volle andare in Galilea e, trovatovi Filippo, lo invitò a seguirlo. Filippo lo seguì prontamente e a sua volta andò a trovare Natanaele, identificato per Bartolomeo, e gli annunziò la grande novella: «Abbiamo trovato colui di cui scrissero Mosè nella legge dei profeti, Gesù di Nazaret, figlio di Giuseppe». Gesù Cristo, infatti, era creduto figlio di San Giuseppe, non conoscendosi ancora da nessuno la sua miracolosa concezione nel seno di Maria per opera e virtù dello Spirito Santo. Natanaele, come appare dal contesto, e si trovava in un momento di crisi spirituale, e poiché Nazareth era disprezzata come una città di gente inetta, rispose con disprezzo: può mai venire qualcosa di buono da Nazareth? E Filippo gli disse: vieni e vedi. Era così certo di quello che diceva ed era così sicuro dell'impressione che Gesù gli avrebbe fatto che lo invitò a constatare di persona quello che gli diceva. Natanaele aveva dovuto avere un fiero combattimento interiore mentre si riposava sotto un albero di fico. Forse era stato preso da violenti tentazioni impure e rimase incerto della vittoria riportata. Forse aveva timore di aver defraudato qualcuno nel commercio e se ne accorava perché delicato di coscienza. Certo, l'allusione che gli fece Gesù di averlo visto sotto il fico e l'elogio che gli rivolse di uomo senza malizia e senza frode si riferivano ad un fatto importante ed occulto, il cui semplice accenno fu per Natanaele la dimostrazione della realtà divina di Gesù. Natanaele andò verso il Redentore e con un senso di profonda umiliazione e scoraggiamento, ora sentendosi apostrofare, ecco un vero israelita del quale non c'è malizia, si sentì interiormente rassicurato e consolato. La parola di Gesù gli penetrò nel cuore. Fu una risposta alle sue angustie. Gli trasfuse una grande pace ed egli, sorpreso di quell'elogio, gli disse: «Come mai mi conosci tu?» Gesù, per confermargli che l'elogio era una rassicurazione nelle pene che egli aveva avuto, gli disse con accento significativo: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti vidi quando eri sotto il fico». Non poteva averlo veduto con gli occhi, perché Natanaele era certo di essere stato solo. L'aveva dunque visto con uno sguardo divino, in quell'espressione «ti vidi» c'era un senso così profondo che gli compenetrò tutta l'anima e gli fece capire che era stato sotto lo sguardo di Dio e perciò commosso ed esultante per la pace recuperata esclamò: «Tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Lo riconobbe Dio e lo riconobbe per vero Messia. E poiché anch'egli sospirava al Messia come ad un restauratore politico, lo chiamò re di Israele. Gesù Cristo, vedendo il suo entusiasmo, gli disse: «Perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». E rivolto a tutti quelli che lo circondavano, alludendo alla visione della scala misteriosa veduta da Giacobbe, disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo». Non voleva dire letteralmente che avrebbero visto gli angeli, ma che era quello il tempo della grande promessa fatta a Giacobbe e che le misericordie sarebbero venute sulla terra in grande sovrabbondanza per la sua mediazione e per il suo sacrificio. Le circostanze nelle quali furono chiamati i primi apostoli sembrano accidentali, eppure erano particolari disposizioni di Dio che ci fanno intendere come siamo chiamati anche noi nelle vie del Signore. Andrea e Giovanni, sentendo chiamare Gesù agnello di Dio, lo seguirono per parlargli nella casa dove abitava. Quella visita fu il primo anello dell'incomparabile grazia dell'apostolato. Andrea si incontrò con il fratello Simone e gli annunziò di aver trovato il Messia, conducendolo egli medesimo a Gesù. Filippo fu chiamato direttamente da Gesù con una parola energicamente precisa: «Seguimi». Ed egli lo seguì senz'altro. Natanaele fu chiamato da Filippo e seguì l'invito a stento e con un senso di prevenzione, che si dileguò poi innanzi alla luce che gli venne dalle parole stesse di Gesù Cristo. Tutto era disposto dalla provvidenza e tutto sembrava naturale e normale. Così sono chiamate le anime ad una particolare missione o vocazione. Una parola di fede ascoltata da un'anima buona ed accettata con umiltà, una visita a Gesù sacramentato fatta con vero amore, può determinare nell'anima un indirizzo nuovo di grazia. Il Signore si può servire dell'amore fraterno per indurre un'anima a seguirlo, può servirsi di una parola di amicizia, come fece Andrea con Simone e con Natanaele, e può chiamare con una diretta ispirazione, come fece con Filippo. Tacciare di fantasia una vocazione religiosa determinata dall'esempio o dall'invito di un fratello o di una sorella, tacciare di superficialità una vocazione determinata da una parola amica e credere segni di nessuna vocazione le prime difficoltà che l'anima oppone alla grazia è completamente falso. La vocazione sacerdotale o religiosa a volte è come una di quelle sementi campestri che vengono portate dal vento e sui ruderi di un edificio e dalle prime piogge si schiudono e danno il loro fiore. Pretendere che tutte le vocazioni siano frutto di calcolo spirituale o di ponderazione umana e naturale significa ridurre una delicata funzione di grazia soprannaturale alla scelta di un mestiere oppure di una professione di proprio gradimento. La vocazione è un dono di Dio e si possono benissimo invitare i giovani e le giovanette a dissodare le loro anime e vedere se vi allinea poi il germe di una vocazione vera mandata da Dio. Non è una sopraffazione. E tantomeno un tradimento il preparare le anime con una vita cristiana e perfetta a maggiori altezze spirituali. La sopraffazione e il tradimento, semmai, hanno luogo quando si curano poco i virgulti novelli e si riducono i seminari o i noviziati a miseri collegi laici col pretesto di evitare le esagerazioni della pietà e della devozione. Ma non siamo tutti chiamati alla perfezione e non è un vantaggio l'incamminarsi per la via del cielo. E se anche per errore, come diceva Sant'Alfonso de Liguori, si abbracciasse una vocazione perfetta e si fosse costretti così ad una vita distaccata dal mondo, potrebbe questo chiamarsi un danno? Il danno sta proprio nell'opposto, quando si conduce una vita mondana, avida di beni terreni, di piaceri fugaci e traditori. La vita passa e tutto ciò che ne forma l'attrattiva passa in un baleno. Trovarsi al suo termine, senza avervi raccolto quello che passa e constatare di avervi anche con stento o a malgrado raccolto beni imperituri, è un grandissimo dono di Dio. Ed è un'immensa consolazione. Oggi si deve riconoscere con dolore che lungi dall'alimentare le vocazioni al sacerdozio o alla vita religiosa si fa di tutto per soffocarle, introducendo nei medesimi luoghi di sacra educazione usi e spirito mondano che inaridiscono ogni germe di grazia. Manca ogni soda formazione alla virtù e a quella profonda pietà e devozione che è utile a tutto, come dice San Paolo. Non si intende che il mondo è opposto allo spirito cristiano e che i giovani cuori debbono essere educati ad una vita perfetta, perché o germini in essi la chiamata di Dio o escano dagli istituti di sacra educazione cristiani esemplari, capaci di formare sante famiglie e dilatare così il regno di Dio. Amen. Ecco Claudio, possiamo...
È incredibile proprio, cioè, sentire come Don Dolindo, che se ne intendeva bene sia di vocazioni che d'amor di Dio, sia di sana e vera lettura, visto che ha commentato tutta la Sacra Scrittura e ha avuto elogi da vescovi, cardinali, teologi. Ecco, pensate un po', è stato strapazzato perché era praticamente un pastore, cioè un, scusate, era sì, un pastore delle anime che voleva condurle in paradiso. E noi sentiamo quando lui spiega il Santo Vangelo con quale amore, con quale tenerezza, con quale attenzione cura le pecore quando parla, no? Mamma, mi aiuta. Anna, io direi intanto, ecco, tu vedi se hai qualche fioretto in circolazione.
Quello di oggi, sì. Avrei, mi piacerebbe leggerlo proprio.
Sì.
Questa non è carità. Per la festa di tutti i santi, nel 1707, San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande predicatore francese, arrivò in incognito nella sua città natale. Mandò fratello Maturino dalla sua nutrice, la vecchia mamma André, per chiederle di ospitare per amor di Dio un povero sacerdote di passaggio con il suo compagno. La risposta della vecchia nutrice fu però negativa, con la giustificazione che ella non usava ricevere sconosciuti. Allora il santo si rivolse ad altre case, ma ottenne sempre un rifiuto. I due, stanchi viaggiatori, decisero infine di rivolgersi al più povero abitante del villaggio, il quale dimorava in una capanna, e furono subito accolti. Ma dopo un poco di tempo, il pover'uomo, fissando bene il suo ospite, lo riconobbe per il famoso padre Montfort e si sentì molto onorato. La mattina dopo tutto il villaggio seppe dell'arrivo dell'illustre concittadino. Mamma André andò in lacrime per presentargli le sue scuse, supplicandolo di venire da lei ad alloggiare. Egli rifiutò la sua ospitalità. Tuttavia, commosso dal suo dolore, accettò il pranzo che gli aveva preparato. Ma affinché si accorgesse del grande sbaglio che aveva fatto, le disse gravemente: «Mamma André, mamma André, se ieri sera io avessi chiesto l'ospitalità nel nome del sacerdote Montfort, lei me l'avrebbe concessa. Io l'ho chiesta in nome di Gesù Cristo e me l'ha rifiutata. Questa non è carità. La vera carità è quella che, fondandosi sull'amore di Dio, non fa alcuna preferenza di persone e non cerca il plauso degli altri». C'è un pensierino anche di San Gaspare del Bufalo: «Quanto più mi inoltro negli anni, tanto più vedo la miseria umana e vedo che la carità deve estendersi più che si può e fin dove si può».
Anna, scusa, sai, sì, ma domani, che è sabato,
sì,
che è San Ludovico, re di Francia, sì, e c'è un bellissimo, è vero, fioretto,
sì,
per cui, certo, ti inviterei a leggerlo, perché noi domani non possiamo.
Certo.
Non possiamo.
Sì, sì. Ecco.
Anzi, prima che mi dimentichi, sì.
Eccolo,
prima,
sì,
che mi dimentichi, voglio dire che domani c'è il sabato con Maria, per cui sarò ancora con voi finché mi sopportate, naturalmente. Allora, domani c'è il sabato con Maria, con la mistica città di Dio, che è una cosa meravigliosa, beato chi lo sa comprendere. Bene, allora leggi pure il fioretto di domani, perché veramente, ecco, bisogna imparare dai re, perché dai presidenti delle repubbliche abbiamo poco da imparare, ma da questi re santi, vero, abbiamo molto da imparare.
Certo, ecco, il re devoto, San Luigi IX, conosciuto anche con il nome di Ludovico, re di Francia, oltre ad esercitare il governo in maniera esemplare, diede anche prova di una pietà veramente ammirabile. Nel 1237 giunse alla corte francese la notizia che i baroni dell'impero latino di Costantinopoli, sopraffatti dalla necessità di ottenere denaro, avevano deciso di vendere la più preziosa reliquia conservata a Costantinopoli, la corona di spine di Gesù. Il re devoto, così era chiamato San Luigi IX, si accese subito di santo zelo per ottenerla. Emblema di umiltà, la corona di spine incarnava quella regalità sofferente e umile che era diventata l'immagine di Cristo nella devozione del XIII secolo. Dopo molti pericoli e trattative, la sacra reliquia giunse infine nei pressi della Francia. Il re volle andare incontro all'insigne corona del Salvatore, portando con sé la madre, i fratelli, molti vescovi e cavalieri. L'incontro avvenne a Villeneuve, l'Archeveux. I testimoni oculari spenderanno in seguito pagine e pagine per descrivere l'intensa emozione dimostrata dai reali. Seguì poi la processione penitenziale, in cui si vide San Luigi a piedi nudi, con una sola tunica, con ancora maggiore devozione, trasportare la cassa insieme al fratello Roberto fino alla cattedrale di Saint. La fede e l'umiltà del sovrano risplendettero in quell'occasione, dando prova che la vera grandezza di un uomo risiede più nel suo rapporto d'amore con Dio che nelle ricchezze che possiede. Ecco.
Ecco. Rendiamo grazie a Dio anche della commozione, no? Partecipare a questa commozione. Cioè quella corona di spine, no? Che noi abbiamo conficcato nel capo di Gesù Cristo. E dobbiamo anche smettere di continuare a spingere le spine verso il capo di Gesù Cristo. Ecco, perché il Signore, lui è il capo, noi siamo le membra. Quanta superbia c'è oggi, ma cosa ci permettiamo di fare, di dire? Ecco, allora dobbiamo chiedere il santo dono dell'umiltà e incassare volentieri anche tutte le umiliazioni a causa dell'amore alla corona di spine che abbiamo conficcato nel capo di Gesù Cristo. Ecco, preghiamo anche per gli attuali governanti, che naturalmente sono molto attaccati, vero, da coloro che non vogliono staccarsi dalle poltrone di prima, vorrebbero riconquistarle. Bisogna pregare, sapete. Non diamo retta a questi che ci hanno ingannato fino ad oggi, adesso non cadiamo in questa trappola. Ecco, è una grazia di Dio se c'è qualcuno che vuol mettere ordine, e allora dobbiamo anche sostenerli con la preghiera. Bene. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.